minuto dopo le 18, eccoci, buon pomeriggio da Mattia Guastafiano. Questo è l'orizzonte di Radio Popolare fino alle 19, anche oggi racconto dei fatti con la redazione. Giovedì 19 febbraio, meno 3 giorni ormai al referendum, siamo allo sprint finale, stasera ce ne occuperemo anche con il nostro ultimo confronto politico che voglio già anticiparvi. All'orizzonte delle 20 questa sera, Marco Grimaldi di AVS contro Andrea Gentile di Forza Italia, più tardi dopo i notiziari. Lo sprint per il voto, mentre piomba sulla campagna referendaria l'ennesimo caso del Mastro, questa è una delle notizie principali di oggi. Il sottosegretario alla giustizia, quello che disse godo a non far respirare i detenuti, è al centro di una nuova inchiesta, questa volta del Fatto Quotidiano, che ne ha svelato i rapporti con figure legate al clan camorristico dei Senese. Una bella grana per la maggioranza, pochi giorni dal referendum sulla giustizia, oggi le opposizioni non a caso ne chiedono le dimissioni al sottosegretario e chiedono una presa di posizione importante di Giorgia Meloni, che al momento tace. Meloni che invece oggi è stata, come annunciato, ospite del podcast di Fedez. Ma tutto questo poi più tardi, all'orizzonte delle 20 del caso del Mastro invece ce ne occuperemo già in questa prima ora. Il clan Senese, quello legato appunto secondo questa inchiesa del Mastro, compare tra l'altro anche nelle carte del processo Idra che è iniziato oggi a Milano e di cui ci occuperemo poi nello spazio di Metro Regione, il processo sull'alleanza in Lombardia delle tre mafie, Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra. C'è da andare dentro le carte oggi per vedere quello che dicono gli atti, perché ci sono cose molto interessanti che vale la pena raccontarvi. Le notizie dal Medio Oriente invece, la guerra imperversa tra il campo, i raid sui siti energetici, le pesanti ricadute economiche. Ieri il governo, lo sapete, ha varato alla fine un primo decreto carburanti per tamponare la situazione del caro energie, un decreto che sembra almeno in questa prima fase un palliativo. Mentre le previsioni di recessione si fanno sempre più concrete, a Bruxelles poi si è riunito il Consiglio europeo, oggi la notizia è che 6 paesi si sarebbero detti pronti a contribuire a un piano per garantire la navigazione nello stretto di Hormuz, e tra loro ci sarebbe anche l'Italia. Partiamo subito da questa notizia che al momento è la principale dei quotidiani online in questi minuti. Saluto da Bruxelles il nostro Federico Baccini. Ciao Federico.
Buonasera Mattia, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Allora, la notizia l'ha diffusa il governo di Londra, Downing Street, dice 6 paesi, Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone, che si sono dichiarati pronti a contribuire a questo piano per Hormuz. Ma che cosa significa? C'hai capito tu qualcosa in più?
Abbiamo veramente pochi elementi per capire che cosa sia effettivamente questo piano, non abbiamo dettagli. Non abbiamo condizioni, non abbiamo implicazioni di questo impegno, e questo rimane, e ha avuto effettivamente anche delle conseguenze qui al Consiglio europeo, dove proprio in questo pomeriggio è appena finito il dibattito sul Medio Oriente, sulle conseguenze della guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran. E perché effettivamente il tema dello stretto di Hormuz, da cui passa circa un quinto della produzione di petrolio e gas naturale mondiale, è stato affrontato, era un tema all'ordine del giorno, anche se non ci si aspettava grandissime conclusioni. Ecco, però questa iniziativa, che è arrivata un po' come un fulmine a ciel sereno, diciamo è entrata in maniera molto forte, insomma è stata affrontata sul tavolo dei leader, e si capisce poco, o al momento abbiamo poche indicazioni di che cosa abbiano discusso, a parte il fatto che alcune fonti ci hanno appena fatto sapere che l'idea rimane comunque quella che possa esserci un'iniziativa, ma solo una volta che saranno cessate le ostilità, quindi quando le armi e insomma non spareranno più, ecco.
In caso quindi di un eventuale cessato il fuoco, anche perché Federico eravamo arrivati da una settimana in cui i paesi europei avevano detto un secco no a Trump, alla sua proposta di coalizione in qualche modo per intervenire sullo stretto di Hormuz, e dunque leggere poi di questa notizia oggi sicuramente ci sorprende, anche se ovviamente in questo caso si parla di una eventualità di partecipazione, insomma si dicono pronti a contribuire, dunque non è che c'è proprio un atto formale per intavolare un'iniziativa di questo tipo, però sicuramente fa strano rispetto alle dichiarazioni che erano arrivate nei giorni scorsi.
Sì, tutto quello che hai appena detto effettivamente è giustissimo, nel senso che è sembrato molto strano anche qui, ed è per questo che un po' diciamo che questa precisazione che un'iniziativa dovrebbe arrivare solo dopo il cessate il fuoco sembra effettivamente la più realistica, insomma avrebbe un senso in questo caso, perché tra l'altro oltre a quello che abbiamo sentito questa settimana, solo questa mattina il cancelliere tedesco Merz aveva comunque detto esattamente questa cosa, cioè che non si può arrivare a un'operazione marittima con ancora le ostilità in corso, insomma sarebbe
il rischio di essere coinvolti nel conflitto sicuramente.
Esattamente, e anche di rimangiarsi la parola, e comunque dei no che sono stati abbastanza evidenti, insomma sembrerebbe strano che proprio oggi dal nulla venga fuori una dichiarazione così, insomma, così compromettente anche da un certo punto di vista.
Vedremo se arriveranno altre dichiarazioni nel corso delle prossime ore dal Consiglio europeo, vertice che poi discute ovviamente anche dell'altro grande capitolo legato alla guerra, quello delle ricadute economiche, il caro energia, e anche lì insomma fino a questi giorni gli stati membri erano sembrati molto divisi sulle soluzioni da prendere, e abbiamo qualche aggiornamento rispetto a questo. Si è parlato della revisione di quel sistema dell'ETS, quello sui limiti alle emissioni di gas serra delle imprese, ma arriveranno decisioni da questo punto di vista?
Allora, non abbiamo ancora aggiornamenti, nel senso che è appena iniziato da pochi minuti proprio il dibattito su questo tema, quello della competitività economica industriale e le ricadute della crisi, insomma della crisi in corso sui prezzi dell'energia e del gas. E, non ci saranno decisioni concrete, nel senso che comunque nel Consiglio europeo dà delle direttive politiche. Si ne discuterà, non ci aspettiamo in ogni caso delle posizioni nette, dovrebbe essere una prima discussione interlocutoria, e però anche comunque di una certa rilevanza, nel senso che è la prima da quando poi tra i leader, insomma, quindi di alto livello, da quando è scoppiata la guerra.
Perfetto Federico, grazie, buon lavoro.
Grazie, buona serata e buon lavoro.
Era Federico Baccini, nostro collaboratore da Bruxelles. E a proposito di ricadute economiche, queste riguardano anche l'Italia, come sapete, di questo parliamo con Roberto Romano, economista di Sbilanciamoci. Benvenuto Romano.
Buon pomeriggio a tutti quanti.
Con te Romano, per capirci di più sull'intervento del governo italiano sul caro energia arrivato ieri con questo decreto carburanti, arrivato anche con un certo tempismo, va detto, no, a pochi giorni dal voto sul referendum. Allora, che cosa prevede, giusto per riassumere per gli ascoltatori? Prevede un taglio delle accise per 20 giorni con un effetto sul prezzo di 25 centesimi al litro sulla benzina e sul diesel e di 12 centesimi sul GPL. Poi ci sono anche altre misure che riguardano il gasolio per gli autotrasportatori, i pescherecci, anche per 3 mesi, sempre temporanei, da marzo a maggio. L'importo di tutta questa misura dovrebbe ammontare a circa 500 milioni di euro ricavati da tagli lineari a vari ministeri. Roberto Romano, ti chiediamo questo innanzitutto: aiuterà? Si poteva fare qualcosa di meglio?
Che si potesse fare qualcosa di meglio, indiscutibilmente sì, poi cercherò anche di spiegare che cosa si poteva fare di meglio. Diciamo che però nella situazione data, nel caos che c'è a livello nazionale e soprattutto europeo, diciamo che la tempestività È già tanta roba, ecco, rispetto a quello che vediamo più o meno dell'azione del governo, che non si occupa mai di nulla, scusate la parzialità, ma sono di parte. In realtà,
Te lo concediamo.
quello che è venuto meno, anche se tra le pieghe del, chiamiamolo, comunicato stampa di presentazione del decreto legge, c'è qualcosa di non detto che non si vuole fare però. In particolare viene rafforzata l'attività di monitoraggio dei prezzi dei carburanti da parte del garante dei prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per un periodo di 3 mesi. Allora, vediamo di capirci, cioè, vediamo di capirci bene. Enel, Eni, tutte le società che in qualche modo vendono, producono, distribuiscono gas o benzina o diesel, sono partecipate dallo Stato per un ordine non inferiore mai al 40%. Quindi lo Stato è presente nelle società che ci vendono benzina piuttosto che diesel o GPL o il metano. La domanda che mi faccio sempre è, visto e considerato che siamo azionisti di maggioranza, o quantomeno, come diceva Cuccia, le azioni si pesano, non si contano, una moral suasion non si poteva fare diretta, esplicita e manifesta? Perché i prezzi, sì, noi possiamo anche introdurre una riduzione delle accise per un controvalore del 20%, voglio dire, però rimane molto poco. In realtà potevamo agire all'inizio, cioè proprio alla fonte di chi, in ragione di un aumento, tra l'altro, borsistico del livello dei prezzi di petrolio e gas, scarica immediatamente sul consumatore l'aumento del prezzo che in realtà avverrà nel tempo. Questa è un'operazione, secondo me, che nessuno vuole fare perché il mercato per la Meloni è dominante.
Insomma, fammi capire, Roberto Romano, si poteva intervenire sulle società fornitrici di energia a partecipazione statale che poi fanno il prezzo dell'energia.
Esatto, che fanno anche gli utili. E in questo caso dobbiamo dire che il governo ha, per assurdo, sì, fa un intervento mirato piccolo di 500 milioni, ma in realtà le entrate legate ai profitti di queste società, che saranno di gran lunga superiori, sono maggiori del denaro messo per ridurre il prezzo di benzina di benzina e gasolio. Questa è la morale che volevo mettere al centro. Cioè, l'intervento diretto, come ci sarebbe stato ai tempi storici delle partecipazioni statali, sarebbe: voi erogate il servizio senza aumentare i prezzi e senza determinare nessun profitto. Questa operazione non è stata fatta. Ma aggiungo ancora una cosa. Il governo adesso è in corso il Consiglio europeo dei primi ministri. Qual è stata la prima richiesta che viene stata sollevata dal governo Meloni? Non è stata una misura diretta, immediata, verso l'Unione Europea di bloccare, per esempio, il mercato di Amsterdam che determina il prezzo del gas, oppure degli interventi del price cap rispetto ai prezzi di energia. Questa lettera come dire, di intervento, di coinvolgimento dell'Europa non c'è. Tra l'altro, l'Europa non sembra proprio essere interessata a un'operazione di questo tipo, quando sarebbe determinante, perché poi gli effetti, probabilmente quando ci saranno gli effetti, sarà troppo tardi. E l'unica azione che troveremo davanti a noi sarà quella di allargare la soglia del cosiddetto deficit strutturale che ogni singolo Stato dovrebbe rispettare.
Insomma, si
L'unica
poteva
cosa che manca.
intervenire sugli extra profitti da una parte, sulla speculazione dei prezzi nel mercato di Amsterdam, dall'altro invece si è andati a trovare una soluzione così che potremmo definire un palliativo sulle accise che verranno superate nel momento in cui questa guerra dovesse continuare e i prezzi continueranno a salire.
E i prezzi continueranno a salire, anche perché dalle notizie di qualche ora fa hanno bombardato uno dei più grandi giacimenti di gas del Qatar, perché poi l'effetto, se ho tempo un attimo di metterlo in linea, uno riesce a comprendere cosa accadrà o cosa potrebbe accadere. Intanto abbiamo un'inflazione diretta e indiretta. Poi, questo aumento dell'inflazione, quindi dei prezzi, determina una riduzione del potere d'acquisto. Perché una parte del denaro è costretto all'acquisto di carburanti e non alle spese di altri. Poi cosa succede? Mettiamo in fila i costi più alti per le imprese. Quindi si diminuiscono gli investimenti, si riducono i margini di profitto per tutte le altre imprese. A questo punto rallenta la crescita economica, nella migliore dei casi potremmo avere una stagflazione, e a questo punto cosa succede? Succede proprio, siamo come dire, nel bel mezzo di una recessione economica, che in qualche modo però vorrei anche sottolineare un aspetto. Noi parliamo di recessione economica di paesi europei che crescono di norma tra lo 0,7 e l'1,2%, quindi già siamo in crescita
zero,
anemica in qualche modo, zero. Se poi si aggiunge la recessione con questi elementi che condizionano il processo economico, significa ingabbiare, chiudere il sistema europeo e nazionale dentro una recessione. Il problema non è la recessione in quanto tale, è la non volontà di nessuno Stato europeo di intervenire affinché possa modificarsi questo scenario. Questa è la cosa più grave, è la non risposta strutturale di fronte a avvenimenti che non dico che erano immaginabili, perché non sono immaginabili una guerra e di questo tipo, certo, di questo ordine, non era, però voglio dire, quando siamo di fronte a questi momenti di grande transizione bisognerebbe intervenire. Io ricordo a tutti che Delors nel 92 fece il libro bianco per la trasformazione dell'Europa, dove c'erano dei passaggi precisi su come trasformare l'Europa. Qui non abbiamo neanche un comunicato stampa e questo è un po' grave. Ecco.
E quindi un grande effetto domino, quello che potrebbe scaturire, che ci potrebbe concretamente portare alla recessione. Dunque, Roberto Romano,
sì,
è questa la prospettiva?
Allora, quello che sta accadendo conduce inevitabilmente a un rallentamento della crescita economica, in ragione e in virtù dell'aumento dei prezzi, soprattutto per le imprese, che conduce a minori investimenti. Questo è quello che accadrà. La recessione economica, quanto sarà profonda è difficile a dirlo, dipenderà dal coinvolgimento e dallo sforzo di ogni singolo Stato, e in particolare europeo, per poter in qualche modo attutire l'impatto. Però bisogna anche fare una scelta, adesso la dico un po' chiara.
Sì.
La scelta deve essere questa. È indubbio, è indiscutibile che la guerra che succede in Medio Oriente sta arricchendo indubbiamente le compagnie che vendono gas e petrolio, ma sta consolidando una posizione di una parte del mondo a suon di cannoni. Mentre, voglio dire, l'Europa rimane tra l'incudine e il martello senza avere nessuna risposta. Cosa succede a questo punto? O l'Europa si sgancia da questa catena che si è fatta con gli Stati Uniti, oppure tutte le sue politiche saranno strozzate dall'incapacità di essere un soggetto adulto che si muove nello scacchiere mondiale, che è in forte trasformazione. Riprendere Pino Arlacchi, come dire, la guerra, appena scritto l'altro ieri sul Fatto, che questa guerra in realtà non ha solo a che fare con i cannoni e gli aerei, ha a che fare anche sul dominio, voglio dire, a livello internazionale, fra Cina e Stati Uniti,
certo,
non fra Cina, Europa e Stati Uniti. Questa è quella cosa più grave, perché i petrodollari, in qualche modo, che sono denaro che i paesi arabi prendono e comprano azioni e titoli in borsa statunitense, sono in dollari, ma se non dovessero essere più reclamati in dollari, o i pagamenti possono non essere più fatti in dollari, forse qualcosa potrebbe cambiare. Da quello che sappiamo è che Cina sta comprando il petrolio e il gas che arriva dal Medio Oriente, anche dall'Iran, con la propria moneta
E non col dollaro, certo. E queste sono anche le implicazioni politiche per l'Unione Europea. Roberto Romano, ti ringraziamo per essere stato con noi.
Tanto buonasera a tutti quanti.
Alla prossima, Roberto Romano, economista di Sbilanciamoci. Questo per quanto riguarda il capitolo guerra e l'economia legata al conflitto. Vasco Rossi, c'è chi dice no. Non a caso oggi il cantante ha ribadito l'importanza di questa canzone.
In questo cielo c'è qualcuno che non sa. Che ore sono, c'è chi dice qua, c'è chi dice là, io non mi muovo, c'è chi dice là, c'è chi dice qua, io non ci sono, tanta gente è convinta che ci sia nell'aldilà qualche cosa, chissà. Quanta gente comunque ci sa che si accontenterà. gente convinta che ci sia nell'aldilà chissà cosa e chissà. Quanta gente comunque ci sarà che si accontenterà.
C'è chi dice no, Vasco Rossi dice oggi che questo brano usciva nel 1987 e dopo 39 anni rimane sempre attuale. Così il post del rocker non è una dichiarazione di voto. È pura cronaca, ci accompagna un'altra notizia che in qualche modo descrive un po' quel clima di pressione, di cappa della destra sulle istituzioni di cui parliamo invece adesso e nello specifico riguarda la scuola. Un'ennesima lista di proscrizione di scuole e professori considerati inadempienti sui temi cari alla destra, in questo caso il giorno del ricordo, la data istituita per ricordare le vittime delle foibe. A quanto pare il vicepresidente della Camera di Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli, nei giorni scorsi ha presentato un'interrogazione al ministro dell'istruzione Valditara presentando un elenco dei licei romani colpevoli di non aver celebrato a dovere la giornata che ricorreva il 10 febbraio. Sarebbero una quarantina le scuole incriminate, tra virgolette, sono per lo più licei classici e scientifici e tra questi c'è anche il liceo Socrate di Roma, di cui abbiamo in onda il rappresentante di istituto Filippo Martellucci. Benvenuto Filippo.
Buonasera, grazie innanzitutto dell'invito.
Grazie a te. Allora, voi avete scritto una lettera proprio a Rampelli dicendo la scuola non si scheda.
Sì, quello che abbiamo visto succedere in questi giorni, quello che ha fatto Fabio Rampelli, secondo noi è inaccettabile. Schedare le scuole perché non hanno seguito una linea guida che non era nemmeno obbligatoria è inaccettabile. La destra di questo paese ha un pallino nei confronti delle scuole romane, che sono le scuole che tutti gli anni praticano le occupazioni, sono le scuole che danno molto filo da torcere a questo governo.
Ovviamente nessuno di voi nega l'importanza della storia, gli eventi delle foibe, il dolore, le conseguenze che hanno prodotto su tantissime persone, ma rifiutate l'idea di una memoria che si fa propaganda, come insomma fa anche la stessa destra di governo, che cancella invece di unire. Spiegaci questo concetto, perché lo avete sottolineato nella vostra lettera.
Sì, appunto, noi abbiamo detto che noi non abbiamo nessun problema a condannare il dolore delle foibe, i fatti che sono successi sul confine orientale, però il nostro problema è che è nella strumentalizzazione della storia. Il nostro problema è che la memoria che noi vogliamo portare avanti è la memoria antifascista, la memoria che tra una settimana celebreremo al corteo delle Fosse Ardeatine, è la memoria delle persone che hanno dato la vita per fare questo paese, che volevano un paese unito e che sono morte anche per le persone come Fabio Rampelli in questo momento sono al governo, che persone che dovrebbero ringraziare chi è morto alle Fosse Ardeatine e chi è morto nella Resistenza, che loro continuano a non elogiare e continuano a non dichiararsi antifascisti.
Eh sì, perché tra poco il 24 marzo si celebra appunto si ricorda l'eccidio delle Fosse Ardeatine, su cui invece in questi anni è pesato tantissimo il silenzio, anche a volte la stessa mistificazione della destra di quel fatto storico. Ma senti Filippo, ma voi in questi anni avete avvertito una pressione maggiore, una cappa che preme su insegnanti, presidi, li vedete in qualche modo condizionati dal contesto?
Allora, sicuramente quello che succede nella scuola è specchio di quello che sta succedendo nel nostro paese. La torsione autoritaria che abbiamo visto con i decreti sicurezza nella scuola si è vista con la riforma Valditara, che è passata per molto, la sua parte mediatica è stata semplicemente la riforma degli istituti tecnici, ma invece la seconda parte della riforma era una riforma del comportamento e del voto in comportamento, del voto in condotta, e che sostanzialmente va a penalizzare ancora di più tutti coloro che non rispettano alcune norme, che sono le norme che casualmente spesso infrangono gli studenti che fanno agitazione politica all'interno delle scuole. La pressione che c'è sui docenti è abissale, il fatto che debbano rispettare dei programmi strettissimi e che non gli venga consentito di parlare in classe di alcuni argomenti. Il fatto che, per esempio, ricordiamo la circolare privata ai presidi di inizio anno dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, che diceva ai presidi che negli organi collegiali non bisognava parlare di argomenti di attualità e che bisognasse parlare solo della scuola. Noi lì siamo scesi in piazza, siamo andati davanti all'Ufficio Scolastico Regionale e ci siamo confrontati con alcune persone dell'Ufficio Scolastico Regionale e gli abbiamo detto che quella circolare impediva non di parlare negli organi collegiali, ma impediva di organizzare delle attività all'interno delle scuole, perché per organizzarle bisogna prima discuterle negli organi collegiali in moltissime scuole. E invece la figura dei presidi negli ultimi decenni è diventata sempre di più quella di burocrati che non fanno altro che amministrare la scuola, amministrarne i conti, amministrarne la burocrazia. Su di loro gravano moltissime responsabilità e su di loro gravano moltissime pressioni sempre dagli uffici scolastici regionali che prendono ordini dal governo.
E questa è la scuola ai tempi del governo di Giorgia Meloni. Grazie Filippo Martellacci per essere stato con noi, un buon lavoro insomma per quello che sarà anche adesso il ricordo poi tra qualche giorno dell'eccidio delle Fosse Ardeatine che ricordavi.
Grazie mille a voi.
A presto. Ancora qualche secondo di Vasco Rossi ci porta alle notizie del giornale radio di Popolare Network e poi di nuovo insieme all'Orizzonte.
L'orizzonte delle
18:34 minuti, rieccoci, seconda parte di trasmissione. Adesso per guardare, entrare dentro il caso, l'ennesimo caso del Mastro, possiamo dire l'ennesima inchiesta che mette in grande imbarazzo, forse anche di più, il sottosegretario alla giustizia di Giorgia Meloni, una delle figure certamente più controverse di questo esecutivo. Innanzitutto perché è un esponente del governo già condannato in primo grado a 8 mesi di reclusione per rivelazione di segreto d'ufficio nel caso Cospito, lo ricorderete. Ma anche per le sue dichiarazioni fuori dalle righe, ai limiti del sadismo, quelle nei confronti dei detenuti, lui disse: è una gioia non lasciar respirare i detenuti nell'auto della polizia penitenziaria presentando il nuovo modello del veicolo durante un convegno. Ma adesso c'è un nuovo caso con una portata, insomma, anche più grande, per nulla banale, che potrebbe avere ripercussioni perché arriva anche a pochi giorni dal referendum e quindi in piena campagna referendaria e con conseguenze, insomma, anche gravi per la stessa maggioranza. Un'inchiesta del Fatto Quotidiano ha svelato i legami di Del Mastro con una famiglia che aveva a sua volta legami comprovati con un clan della criminalità romana, un clan di Camorra, il clan Senese. A quanto pare Del Mastro e altri esponenti di Fratelli d'Italia piemontesi erano soci di una società di ristoranti che vedeva come amministratrice una 18enne, Miriam Caroccia, figlia di Mauro Caroccia, in carcere per essere stato il prestanome di Michele Senese, o Paz, uno dei più importanti e più potenti boss di Camorra della capitale. E a scoprirlo appunto è stata un'inchiesta del Fatto Quotidiano a cui hanno lavorato Giuseppe Pipitone e Vincenzo Bisbiglia, che sono collegati con noi. Benvenuti.
Buongiorno a tutti.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Grazie per essere con noi. Tra poco poi andiamo anche sulle ripercussioni politiche, però prima vi chiedo di ricostruire brevemente il caso.
Allora, il caso esplode grazie a uno scoop firmato da Alberto Nerazzini, che carte alla mano dimostra come due mondi lontani anni luce e centinaia di chilometri, come il salotto buono di Fratelli d'Italia in Piemonte e segnatamente a Biella, fosse in società con una ragazza che aveva appena 18 anni all'epoca, appunto, in cui è stata costituita questa società, questa SRL, fosse appunto in società in un SRL che serviva essenzialmente a gestire, ad essere attiva nella ristorazione. Piccolo particolare, questa 18enne Miriam Caroccia è la figlia di Mauro Caroccia. Mauro Caroccia è stato quasi un mese fa, poco più di un mese fa, condannato in via definitiva per intestazione fittizia dei beni aggravata dall'articolo 7, quindi l'aggravante mafioso, perché appunto è considerato, è ormai condannato per essere un prestanome del clan guidato appunto da Michele Senese, che è uno dei clan più temibili della capitale. Il sottosegretario del Mastro, diciamo, messo davanti all'evidenza dei fatti, come si dice, no? Verba volant, sì. Tamanent, nel caso di specie c'erano le varie visure della società, ha detto semplicemente che era in società appunto con una ragazza incensurata, quindi non c'era niente da chiarire. Quando ha scoperto che questa ragazza incensurata era figlia di, è uscito dalla società. Ovviamente si è limitato a questo, una giustificazione che faceva un po', diciamo, non bastava. Perché non bastava? Perché non si capisce chi nel 2020 porta la teenager, perché ha appena 18 anni, Miriam Caroccia, da Roma, lei è residente tra l'altro vicino a Roma, a Biella, nello studio di un notaio tra l'altro di fiducia di Del Mastro e di altri politici di Fratelli d'Italia di alto livello in Piemonte. Quindi immaginatevi questa scena, c'è questo tavolo davanti a questo notaio, quattro politici, di cui uno un potente sottosegretario del governo Meloni, e una ragazza di 18 anni, firmano, creano questa SRL, che va avanti questa storia per un anno e mezzo. All'SRL dopo pochi mesi si collegherà un ristorante che si chiama Bistecchierie d'Italia, d'Italia, sì. Che è
Bistecchierie d'Italia, che diciamo vorrebbe essere l'erede di un ristorante molto famoso a Roma, che era appunto Da Baffo, ristorante che però è al centro dell'inchiesta Affari di Famiglia, che è fondamentalmente l'inchiesta sulla ristorazione, diciamo, utilizzata come riciclaggio del clan Senese, e i collegamenti all'epoca anche con la fascisteria da curva. A un certo punto entra in questa inchiesta, anche se non come indagato, anche Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, lo ricordiamo.
Sì.
E quindi, diciamo, l'interessenza tra criminalità, curve e tutto il resto, e questo, diciamo, questo ristorante ne diventa un po' il simbolo.
Il simbolo, il ponte di collegamento di quel mondo. Ma dicevate, Giuseppe, Vincenzo, insomma, Del Mastro ha detto di essere uscito dalla società nel momento in cui è venuto a conoscenza di chi fosse effettivamente Miriam Caroccia. Innanzitutto vi chiedo se è verosimile, avete già risposto, non è molto verosimile questa difesa, ma vi chiedo se sono comprovati dei legami, degli incontri invece tra Del Mastro e Mauro Caroccia, il papà di Miriam, prestanome dei Senesi. Avete ricostruito qualcosa anche in questo senso?
Assolutamente sì, a noi già, diciamo, da ieri risultava che il sottosegretario Del Mastro avesse incontrato almeno in un'occasione Caroccia Senior, che avesse cenato almeno una volta al ristorante Bistecchierie d'Italia, appunto, e che in quell'occasione appunto c'era il signor Caroccia, che fino a quando era a piede libero si occupava del ristorante, diciamo, di famiglia. Oggi c'è ancora un ulteriore passo in più, perché insomma è venuta fuori una foto che è stata rintracciata sul web dai colleghi di Repubblica Roma, che mostra il sottosegretario Del Mastro a fianco al Caroccia Senior, addirittura prima, nell'ottobre del 2023, insieme a Mauro Caroccia, nel vecchio ristorante di famiglia Da Baffo, lo storico ristorante di famiglia, quindi quello precedente addirittura all'apertura della bistecchieria, ma anche alla creazione della SRL Le Cinque Forchette, in cui si figura come social media. Quindi, per, diciamo, sintetizzare, il sottosegretario dice che quando ha scoperto che Miriam Caroccia era figlia di, è uscito dalla società. Però questa foto sembra, diciamo, consigliarci che in realtà ha scoperto forse prima che Mauro Caroccia era padre di, cioè ha conosciuto prima il padre della figlia, perché certo. Nell'ottobre del 2023, tra l'altro vale la pena sottolinearlo, Miriam Caroccia era addirittura minorenne, quindi non poteva far parte, diciamo, non poteva
far parte di una società, assolutamente, o addirittura essere amministratrice unica, sì.
Esatto. Tra l'altro ci risulta come Miriam Caroccia diciamo, non è, a parte essere una ragazza molto giovane, è sì una studentessa, però ci risulta, diciamo, di scuola di centro estetico, non sta facendo economia e commercio, ecco.
Così, lavora al ristorante di famiglia, sicuramente, però diciamo non è un'amministratrice, ecco, anche se poi figura così nelle carte.
Certo, questo è un altro elemento. Sentite, Vincenzo e Giuseppe, l'altra incognita che ci resta riguarda Palazzo Chigi, perché è emerso che Palazzo Chigi in realtà sapeva già da tempo di questo caso, di questo affair che poteva imbarazzare Delmastro. La cosa era effettivamente venuta a conoscenza di Giorgia Meloni.
Sì, questa è un'altra notizia esclusiva del nostro giornale, porta la firma del nostro collega Giacomo Salvini, che per noi da sempre segue ormai Palazzo Chigi e la Meloni e il centrodestra. E il governo sapeva da almeno un mese, cioè almeno da quando il sottosegretario alla giustizia si accorge, se ne accorge, dice lui, quindi capiamo solo dopo la sentenza definitiva della Cassazione su Carroccia, e quindi decide di uscire dalla società e mollare le quote. Quindi il governo sapeva, evidentemente, diciamo, immagino si sia sperato ad alti livelli che questa notizia non diventasse di dominio pubblico, perché ripetiamo, i punti oscuri rimangono, ancora oggi ci sono punti oscuri. Chi ha condotto i Carroccia da Delmastro e viceversa? Delmastro davvero ha fatto una società, ha creato una società con una diciottenne e non si è chiesto chi fosse questa diciottenne, nonostante, diciamo, ora sappiamo che aveva una foto, almeno in una foto era col papà, poi per carità il sottosegretario può tranquillamente ignorare di essere stato fotografato con un personaggio che già all'epoca era stato arrestato, perché ricordiamoci che Mauro Carroccia viene arrestato nel 2020 e sarebbe bastato cercare su Google il cognome Carroccia vicino a Roma, magari, visto che la città è Roma, per accorgersi che, insomma, quello dei Carroccia è un cognome che nelle carte giudiziarie circola, certo, da qualche anno, le carte giudiziarie che hanno a che fare con il temibile tuo clan senese, ecco. Quindi c'è questa vicenda, ovviamente, soprattutto, certo, una vicenda politica a 3 giorni dal referendum sulla separazione delle carriere, che coinvolge un sottosegretario della giustizia che è stato in prima fila a fare campagna elettorale per il sì alla separazione delle carriere, diciamo, una considerazione che viene da fare, che noi da mesi ormai parliamo di separare PM e giudici, ma da troppi anni nel nostro paese
non si separa la politica da qualcos'altro.
Esatto, sì. Politica e mafia lo possiamo dire perché c'è una sentenza definitiva, cioè Mauro Carroccia è il prestanome del clan senese, è condannato per intestazione fittizia aggravata dal metodo mafioso, quindi diciamo è una sentenza definitiva. Raramente negli ultimi tempi si è potuto parlare di mafia e politica con questa, diciamo, in maniera così.
Sicuramente. Sicuramente. Giuseppe Pipitone, Vincenzo Bisbiglia, grazie davvero, buon lavoro, grazie anche per questa inchiesta, buon lavoro a voi.
Grazie a voi.
A presto. Allora, il caso, come sentivate, rischia di travolgere in qualche modo il governo. È arrivato in commissione parlamentare antimafia, che chiederà adesso un'audizione a Delmastro. Le opposizioni ovviamente ne chiedono le dimissioni. Sentiamo Valeria Valente del PD, componente commissione antimafia.
Beh, io direi sinceramente di sì. Sono una di solito restia a chiedere le dimissioni di una componente del governo, di qualsiasi persona abbia un incarico politico, ma credo che Delmastro davvero con quest'ultima abbia superato il segno. Ricordiamo che già un sottosegretario condannato per rilevazione del segreto d'ufficio, oggi lo vediamo coinvolto in una cosa che è molto, ancora molto più grave e più grande, in maniera pesante, perché essere davanti a un notaio a costituire una società con una ragazza appena diciottenne, di cui dice io non sapevo, ma insomma non sapere chi fosse questa ragazza con la quale ti metti in società, una ragazza diciottenne, intanto per un sottosegretario, uno che svolge una funzione pubblica istituzionale, penso che gli venga naturale fare qualche verifica e cercare di capire con chi sta costruendo una società, cioè con chi sta mettendo insieme, insomma, un pezzo della sua attività economica, della sua attività professionale. Quindi intanto fare una verifica. Poi lui dice non sapevo chi fosse, appena ho saputo, che è ancora peggio, perché mi verrebbe da dire o lo sapevi e per te non era rilevante, oppure se non lo sapevi sei veramente un dilettante allo sbaraglio. Quindi in entrambi i casi mi verrebbe da dire assolutamente inadeguato al ruolo di sottosegretario. Oggi è chiaro che questa ragazza è la figlia non solo di un pregiudicato, ma di un condannato per reati gravissimi con implicazioni e con l'aggravante mafiosa, legato a uno dei clan più importanti purtroppo della città di Roma, il clan senese. Mi sembra veramente complicato che un sottosegretario alla giustizia, sottolineo, con delega peraltro alla polizia penitenziaria, che insomma è stato sempre uno che ha provato a mostrare pugno duro nella lotta alla criminalità, oggi si scopre invece coinvolto e in relazioni economiche, professionali importanti con persone pregiudicate. Ripeto, la ragazza era una diciottenne, ma una ragazza diciottenne che si intesta le quote di una società, viene da pensare, appena fatto 18 anni, che quantomeno stesse in qualche modo collaborando con qualcun altro che c'era prima di lei, o in nome e per conto di qualcuno. E poi che pare che la società in questione avesse addirittura eletto, insomma, il suo domicilio, anzi la residenza credo ufficiale addirittura, presso un ristorante di questo soggetto pregiudicato e oggi condannato per reati gravi con implicazioni mafiose. Quindi io dico, veramente, sottosegretario Del Mastro, dimostri un po' di dignità.
Caso Del Mastro che ci porta al nome di questo clan di Camorra, il clan senese, che ci porta a sua volta a Metro Regione, le notizie da Milano e dalla Lombardia con Roberto Maggioni, perché il nome del clan senese ritorna nelle carte di un processo importante che si è aperto oggi.
Sì, ciao Mattia, ritorna nelle carte del processo Idra, perché questa mattina nell'aula bunker della carcere di San Vittore è iniziato il processo Idra, che vede imputate 45 persone. Il processo Idra è importante perché è il processo che ha svelato l'alleanza tutta lombarda, solo qui in Lombardia, tra mafia, 'ndrangheta e camorra, con alcuni addentellati di mafie estere anche. Tutti qui, tutti alleati, senza farsi la guerra, perché in Lombardia c'è spazio per tutti, c'è spazio per fare affari per tutti, se non ci si fa la guerra, se non si fa troppo casino, se si mantiene il silenzio. E quindi da un po' di anni c'era questa super mafia, questa alleanza tra le mafie che qui aveva trovato casa. È uscito il nome del clan senese perché una delle novità di oggi è che c'è un nuovo collaboratore di giustizia, Gioacchino Amico, che è considerato uno dei vertici di questa super mafia, ma anche era la sorta di referente del clan senese qui in Lombardia, quindi parliamo di un livello molto alto. E questa mattina c'è stata anche in aula, ad assistere a questa prima seduta del processo Idra, una presenza numerosa di persone, di associazioni della società civile, insomma Libera, la CGIL, tante associazioni che hanno deciso di fare un po' da scorta a questo processo affinché insomma non esca soltanto una narrazione legata alle famiglie, agli avvocati delle famiglie coinvolte. Ma la cosa clamorosa di oggi che esce da questo processo è quella che riguarda alcune rivelazioni fatte dal boss Bernardo Pace, morto 3 giorni fa nel carcere di Torino, probabilmente per un suicidio, ma è stata aperta un'inchiesta per istigazione al suicidio. Il 19 febbraio Bernardo Pace aveva parlato alla PM Cerreti, titolare di questa inchiesta, raccontandogli per 8 pagine di verbale i rapporti tra questa nuova super mafia e la politica, con tanto di nomi. Tutte queste 8 pagine sono coperte da omissis, tutte annerate, non sappiamo cosa c'è scritto, ma questo ci porta a pensare che appunto sono informazioni importanti, riservate, da tenere riservate, che potrebbero aprire nuove indagini al di là del processo Idra.
Interessante.
Noi ne abbiamo parlato con Andrea Carni, che è un ricercatore dell'Università di Torino, esperto di mafia, ha scritto libri anche con Nando Dalla Chiesa e che segue proprio i legami tra mondo economico mafioso e politico.
Lo sentiamo allora.
Sì, certamente è una notizia molto importante e cresce l'attenzione, direi, verso questo processo. Perché se fino ad ora lo sguardo era soprattutto rivolto all'intreccio tra le 3 principali organizzazioni mafiose italiane in Lombardia e a Milano in particolare, come spesso accade quando entrano in gioco le mafie, in particolar modo quando entrano in gioco l''ndrangheta e Cosa Nostra, abbiamo anche una attenzione verso la politica. Ecco, questi verbali che, come giustamente hai detto tu, hai anticipato tu, sono per lo più oscurati, e questa prima, a quanto pare, prima come dire, testimonianza di Pace del 19 febbraio risultano essere veramente molto, molto interessanti da questo punto di vista, non tanto per quello che effettivamente possiamo leggere, ma per quello paradossalmente che non possiamo leggere. Bisognerà capire se, diciamo, si va ad aprire un nuovo scenario o se Idra diventa uno scenario più articolato, più complesso.
Eh sì, perché tra processo Idra e presunti rapporti con la politica, a questo punto la DDA di Milano, non di Palermo, la DDA di Milano ha in mano una quantità, una mole di lavoro impressionante e delicata.
Sì, certamente. Diciamo che non credo spaventi questo ad una direzione distrettuale antimafia come quella di Milano. Consideriamo sempre che, come spesso ribadiamo all'interno di Mafia ed Economia, il lavoro che abbiamo, il libro che abbiamo scritto insieme al professor Nando Dalla Chiesa, che il primo locale di 'Ndrangheta in Lombardia è stato, per così dire, fondato nel 1975, quindi è da oltre 50 anni che abbiamo delle presenze radicate in questo territorio, quindi i magistrati non hanno sicuramente, come dire, timore né verso ovviamente l'attore mafioso né verso uno scenario così tanto articolato e così tanto complesso. E resta però assolutamente da capire appunto come si amplia questo scenario, verso quali direzione. E permettimi di aggiungere una considerazione che non vuole essere assolutamente né complottista né spostarsi un millimetro più in là rispetto a quello che oggi noi sappiamo, però è chiaro che questi omissis dei verbali e questa data del verbale di pace e direi anche la data di inizio del processo, no? Del processo Hydra, cioè di oggi, fanno un po' riflettere sulla morte dello stesso collaboratore di giustizia. Fanno un po' riflettere perché è vero, noi oggi sappiamo di una morte per suicidio, questo è quello che si legge sui giornali, però vengono fuori dei dubbi molto importanti se mettiamo assieme tutto lo scenario, cioè se inseriamo questa morte all'interno di un quadro più ampio e più complesso.
Bernardo Pace.
E questo è l'intervista a Andrea Carni fatta da Roberto Maggioni, poi la risentiremo, Roby, sempre in questa versione estesa anche nel corso delle...
Sì, domani mattina a Metro Regione appunto Carni ci ricordava questo...
Le prospettive, i scenari che potrebbero ancora di più allargarsi.
E questa coincidenza inquietante della morte di chi stava svelando i rapporti tra supermafia e politica.
Grazie Roberto Maggioni, tra un'ora Metro Regione, adesso linea a Esteri, c'è Martina Stefanoni e poi vi ricordo che più tardi dalle 20 faremo il nostro ultimo confronto politico sul referendum, 3 giorni e si vota. A dopo, ciao!